Questa sera meditiamo sui primi due capitoli di Prima Samuele, che in pratica è il cantico di Anna. Sono delle considerazioni che sono, sì, insomma, sono abbastanza significative. Partiamo col dire che ci sono di solito di fronte a un problema, di fronte a un'afflizione, di fronte a un ostacolo, si può reagire in tanti modi, ognuno a seconda della propria indole, del proprio carattere anche, ma sono tutti riconducibili alla fin fine a due reazioni basilari, cioè si può reagire o in un modo accettandola, questa condizione, questa situazione, e quindi accettandola, oppure non accettandola, respingerla, e magari con delle reazioni di rabbia, insomma con frustrazione, che non fa altro poi magari che aggravare ancora di più il problema. E questa condizione, questo episodio nella Bibbia che parla di una donna che aveva proprio un problema importante. E, poiché la discendenza di un ebreo è legata all'avere un figlio maschio per perpetuare il proprio nome, e allora per una donna era importante avere almeno un figlio maschio, perché anzi molto spesso, come in questo caso, succedeva questo, almeno io l'ho letto da qualche parte, che in Israele, quando c'erano dei casi di più di una moglie, molto spesso era per un motivo del genere, perché magari la prima moglie non poteva avere figli, non aveva figli, e allora gioco forza in qualche modo, si cercava per mantenere la discendenza, si cercava di superare il problema in questo modo, prendendo una seconda moglie. Allora io l'andrei a leggere per rinfrescarla un pochettino, per averla, le considerazioni che facciamo le facciamo su qualcosa di fresco, insomma, di appena letto, così che capiamo bene. E non partiamo dal cantico di Anna, che è il capitolo 2, ma partiamo dal capitolo 1, quindi è una bella lettura. Però dato che è tutto molto significativo, io non salterei niente di questa lettura, perché è tutto molto, c'entra tutto, è significativo. Allora partiamo quindi da Samuele 1, da Prima Samuele capitolo 1, quindi io leggo almeno un capitolo e mezzo. Vi era un uomo di Ramataim, Sofim, della contrada montuosa di Efraim, che si chiama Elcana, figliuolo di Jeoram, figliuolo di Elibo, figliuolo di Toiu, figliuolo di Tsuf, Efraimita. Aveva due mogli, una per nome Anna e l'altra per nome Peninna. Aveva dei figli, Peninna aveva dei figliuoli, ma Anna non ne aveva. E quest'uomo ogni anno saliva dalla sua città per andare ad adorare l'Eterno degli eserciti e ad offrirgli dei sacrifici a Silo. E quivi erano i due figliuoli di Eli, Ofni e Fineas, sacerdoti dell'Eterno. Quando venne il giorno che Elcana offerse il sacrificio e diede a Peninna sua moglie e a tutti i figliuoli e a tutte le figliuole di lei le loro parti, ma ad Anna diede una parte doppia, perché amava di più amava Anna, benché l'Eterno l'avesse fatta sterile. E la rivale mortificava continuamente Anna, affin di inasprirla, perché l'Eterno l'aveva fatta sterile. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa dell'Eterno, Peninna la mortificava a quel modo, onde ella piangeva e non mangiava più. Elcana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Quindi era una cosa continua, cioè non era un episodio. Era, se dice ogni anno, vuol dire che la condizione di questa donna era particolarmente penosa. Penosa perché non poteva avere figli, ma soprattutto perché la Peninna, la seconda moglie, metteva il dito nella piaga e sembrava in qualche modo, insomma, era un modo per dare sfogo a questa sua, come la vogliamo chiamare, cattiveria. Suo marito le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il cuor tuo? Non ti valgo io più di 10 figliuoli? E dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si levò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio dell'Eterno. Ella aveva l'anima piena di amarezza e pregò l'Eterno piangendo dirottamente e fece un voto dicendo: O Eterno degli eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me e non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figliuolo maschio, io lo consacrerò all'Eterno per tutti i giorni della sua vita, e il rasoio non passerà sulla sua testa. E come ella prolungava la sua preghiera dinanzi all'Eterno, Eli stava osservando la bocca di lei. Anna parlava in cuor suo e si muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce. Quindi Eli vedeva il labiale di questa. Onde Eli credette che ella fosse ubriaca e le disse: Quando durerà codesta tua ebbrezza? Va a smaltire il tuo vino. Ma Anna, rispondendo, disse: No, signor mio, io sono una donna tribolata nello spirito. Non ho bevuto né vino né bevanda alcolica, ma stavo spandendo l'anima mia dinanzi all'Eterno. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della tristezza mia mi ha fatto parlare fino adesso. Ed egli replicò: Va in pace e l'Iddio di Israele esaudisca la preghiera che gli hai rivolta. Ella rispose: Possa la tua serva trovar grazia agli occhi tuoi. Così la donna se ne andò per la sua via, mangiò e il suo sembiante non fu più quello di prima. L'indomani ella e suo marito, alzatisi di buon'ora, si prostrarono dinanzi all'Eterno, poi partirono e ritornarono a casa loro, a Rama. Elcana conobbe Anna, sua moglie, e l'Eterno si ricordò di lei. Nel corso dell'anno Anna concepì e partorì un figliuolo, al quale pose nome Samuele, perché disse: L'ho chiesto all'Eterno. Che Samuele significa in pratica frutto di un esaudimento. Perché l'ho chiesto all'Eterno. E quell'uomo, Elcana, salì con tutta la sua famiglia per andare ad offrire all'Eterno il sacrificio annuo, questo è l'anno successivo, e a sciogliere il suo voto. Ma Anna non salì. E disse a suo, eh, vabbè, e disse a suo marito: «Io non salirò finché il bambino non sia divezzato. Allora lo condurrò perché sia presentato dinanzi all'Eterno e qui vi rimanga per sempre». Elcana, suo marito, le rispose: «Fa come ti par bene. Rimani finché tu l'abbia divezzato, purché l'Eterno adempia la sua parola». Così la donna rimase a casa e allattò il suo figliuolo fino al momento di divezzarlo. E quando l'ebbe divezzato, lo menò seco e prese 3 giovenchi, un'efa di farina e un otre di vino, e lo menò nella casa dell'Eterno, a Silo. Il fanciullo era ancora piccolino. Elcana ed Anna immolarono il giovenco e menarono il fanciullo ad Eli. E Anna gli disse: «Signor mio, come è vero che vive l'anima tua, o mio signore, io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare l'Eterno. Pregai per avere questo fanciullo e l'Eterno mi ha concesso quello che io avevo domandato. E dal canto mio lo dono all'Eterno, e finché gli durerà la vita, egli sarà donato all'Eterno». E si prostrarono quivi dinanzi all'Eterno. Poi c'è il capitolo 2, che parte con questa preghiera che è molto, oltre ad essere profetica, è anche spiritualmente molto profonda, molto elevata. Allora Anna pregò e disse: «Il mio cuore esulta nell'Eterno. L'Eterno mi ha dato una forza vittoriosa. La mia bocca si apre contro i miei nemici, perché gioisco per la liberazione che tu mi hai concessa. Non v'è alcuno che sia santo come l'Eterno, poiché non v'è altro Dio al di fuori di te. Non v'è rocca pari all'Iddio nostro. Non parlate più con tanto orgoglio e non vi esca di più l'arroganza dalla vostra bocca». Qui è quasi evidente l'allusione alla Peninna, alla seconda moglie, che la angariava, diciamo. E perché indirettamente quella angariazione non era altro che un modo per esaltare se stessa, a dire: «Vedi, tu non sei capace neanche di avere un figlio, guarda me, le mie figlie, cioè un modo indiretto per sentirsi soddisfatto del suo ruolo, no? Quindi non parlate più con tanto orgoglio, non esca più l'arroganza dalla vostra bocca, poiché l'Eterno è un Dio che sa tutto e da Lui sono pesate le azioni dell'uomo. L'arco dei potenti è spezzato e i deboli sono cinti di forza. Quelli che erano satolli s'allogano per avere del pane e quelli che pativano la fame non la patiscono più. Perfino la sterile partorisce 7 volte». Qui l'allusione è ancora più chiara, insomma. «Mentre quella che aveva molti figli diventa fiacca. L'Eterno fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e ne fa risalire. L'Eterno fa impoverire ed arricchisce. Egli abbassa ed anche innalza, rileva il misero dalla polvere e trae su il povero dal letame per farli sedere coi principi, per farli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono dell'Eterno e sopra queste egli ha posato il mondo. Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli, ma gli empi periranno nelle tenebre, poiché l'uomo non trionferà per la sua forza. Gli avversari dell'Eterno saranno frantumati, egli tuonerà contro essi dal cielo. L'Eterno giudicherà gli estremi confini della terra, darà forza al suo re, farà grande la potenza del suo unto». Ecco, qui finisce la preghiera. È interessante notare che forse questo è la prima volta che si incontra, sì, anche in Mosè, però l'accenno profetico è che Anna non aveva nessun motivo, non c'era niente che faceva pensare ad Anna la venuta di un unto. Per questo questo canto è soprattutto profetico, perché parla di re quando Israele non aveva ancora un re. In quel periodo non aveva ancora un re. Il primo re gli viene con Saul, ed è proprio Samuele a ungerlo re. Per cui proprio quest'ultima parte, Anna non aveva nessun motivo di pensare questo, se non fosse per il fatto che era lo spirito che gli suggeriva queste cose, o meglio, che lei era entrata era lo spirito che la ispirava, diciamo così, molto più semplicemente. E quindi è per questo che questo cantico è profetico. Io non saprei come diciamo chiamarle propriamente queste, perché sono delle preghiere. Mi riferisco anche a qualche altra preghiera, tipo per esempio in Luca 1:45 c'è la preghiera della Vergine Maria, che 1:46, la Vergine Maria, che probabilmente aveva presente proprio questo cantico trionfale di Anna, quando espressa la sua gratitudine, quando l'angelo gli comunicò che avrebbe partorito il figlio di Dio. Difatti lei dice, usa lo spirito è quello, la preghiera è quasi uguale, usa quasi gli stessi termini, diciamo. Per cui io dicevo prima, non saprei come definirle queste preghiere, che in realtà più che delle preghiere sono dei veri e propri interventi dello spirito che viene incontro, diciamo, alla preghiera di chi la sta facendo. Cioè, o meglio, a un certo punto la persona è come se smettesse di pregare e comincia a profetare, e comincia a parlare da parte del Signore. Questo lo vediamo anche molto spesso in dei salmi di Davide, che molto spesso sposta l'oggetto, mentre parla in modo soggettivo, poi incomincia a parlare in modo oggettivo, cioè che non è più lui che parla, ma è il Signore che parla al posto suo. Poiché tu hai posto in me, eccetera, eccetera, e questo non è lui che lo sta dicendo, ma è il Signore che lo sta dicendo. Per cui sono delle, come dicevo, sono delle preghiere che come diceva Paolo che lo Spirito intercede, ma è lo Spirito che intercede in vari modi, che possono essere anche delle un parlare in lingue, e può essere anche un semplice silenzio o un pianto, o insomma un qualche cosa che non era previsto nella preghiera, ma che interviene per una forza estranea. Tant'è vero che Anna parte con questa preghiera, parte dicendo, parte in questo modo e dice, aspettate un attimo perché non voglio dire delle cose, voglio dire delle cose esatte. Allora, la prima cosa che dice Anna in questa preghiera è: l'Eterno mi ha dato una forza vittoriosa. Quasi come se questa è la prima espressione di questo cantico, quasi a testimoniare che tutto parte da una forza ricevuta. E quindi rimane una preghiera, ma qui la preghiera è qualcosa di più, è qui la preghiera è qualcosa di più, è uno stare in comunione, dove alle volte lo spirito prende proprio il sopravvento e si manifesta. Elcana amava di più Anna, è chiaro, è evidente in quello che abbiamo letto, l'amava di più. Del resto non è difficile vedere una differenza di spiritualità in queste due donne. Anna era molto più, secondo i criteri, ma non solo cristiani, io direi anche i criteri normali, era molto più amabile. Era una donna sofferente, ma era anche una donna che probabilmente... Direi che Anna è andata a pregare davanti al Signore, perché non è facile, sapete, andare a chiedere al Signore un figlio quando sai che non ne puoi avere. È come andare a chiedere al Signore di risuscitare un figlio, un morto o qualcosa. No, non è facile, nel senso che bisogna avere proprio... io penso che Anna era andata dal Signore per condividere con il Signore quel suo stato di sofferenza, perché oltre che lei era pienamente consapevole che veniva meno a una cosa che ho detto prima, che la discendenza di un ebreo era legato all'avere un figlio maschio, e per questo per le donne era particolarmente sentita questa cosa, e difatti era considerata allora una maledizione non avere figli, eccetera, mentre al contrario era una benedizione avere almeno un figlio maschio, proprio perché in Israele c'era questa cosa, c'era quella di continuare la specie. Del resto Naomi, abbiamo sentito l'altro messaggio l'altra volta, che sposò Boaz per continuare la discendenza della famiglia, praticamente, no? E quindi dicevo, la Naomi era andata davanti all'Eterno perché, come dicevo prima, ci sono due modi per affrontare, o meglio, i modi possono essere tanti, ma alla fine si riducono in due solamente modi: o quella di respingerla la cosa e essere anche aggressivi, magari non accettandola, bestemmiando, eccetera, non riconoscendola, non l'accetto. Questa cosa non l'accetto, quindi sei violento in qualche modo, anche se non manifesti nessuna violenza, però è violenta la reazione, che può essere anche interna, che si può trasformare in depressione. Di solito la depressione è proprio questo, è una violenza verso se stessi, cioè c'è uno che si fa del male. Praticamente una persona depressa è una persona che non accetta, che è un modo come un altro per esprimere l'aggressività. L'aggressività si può esprimere o battendo un pugno o tenendola dentro, e quindi si è compressi. E questa cosa la puoi manifestare anche attraverso la depressione, non necessariamente, diciamo, essendo violenti. Quindi questo è un modo. L'altro modo invece è quella di anzi in qualche modo è a conferma del fatto che la parte, la risposta migliore è perché è anche molto spesso noi attraverso le cose che ci vanno male, quelle possono essere delle occasioni per migliorarci. Nel senso che ti puoi porre la domanda, sicuramente avrò sbagliato da qualche parte, dove ho sbagliato, ma più che altro per non capitarci più. E quindi Può essere costruttiva in questo senso, ma può essere costruttiva anche in un altro senso. Se si è credenti, la prima cosa che uno si fa, si domanda, e dice: Signore, cosa mi vuoi dire con questa cosa? Perché io sono limitato, non riesco a capire, però sono sicuro che questa cosa qui tu la controlli, e se me l'hai mandato c'è un messaggio dietro questa cosa, un messaggio per me. Quindi dimmi dove ho sbagliato, fammela capire. O comunque, questa è un'altra reazione. Un'altra reazione potrebbe essere ancora quella di, come ha fatto Anna, di portarla davanti al Signore, di denunciarla. Io non lo so, Anna, che cosa avrà immaginato davanti al Signore, cosa diceva in quel labiale. Ma sicuramente Anna, davanti al Signore, ha portato come dire, l'hai vista come si è comportata con me, insomma, ha condiviso con il Signore questo dolore, questa sofferenza, l'ha condivisa con il Signore, è stata in comunione col Signore. Direi quasi come se è andata a cercare consolazione presso il Signore, perché è molto difficile andare a chiedere un figlio. Questo è venuto dopo molto. Io parlo, non sono un oracolo, parlo delle mie impressioni leggendo questo brano, che quando lo Spirito è intervenuto gli ha dato anche gli ha dato la spinta per chiedergli un figlio, perché poi i piani del Signore erano quelli di, il Signore ci aveva già davanti Samuele con tutta la sua vita e tutta quindi sapeva già, c'era già un progetto da parte del Signore. Però Anna gli ha chiesto un figlio probabilmente quando il Signore gli ha detto, lo Spirito gli ha detto: parla, chiedi qualunque cosa perché sei in sintonia con me. E proprio come disse l'Eterno, c'è qualcosa che è troppo difficile per me, lo disse, mi pare, alla moglie di Abramo che stava dietro la tenda. E quindi praticamente questo per dire che in effetti per Anna era un problema grosso, era un problema grosso. Oggi magari è diverso, se una donna forse non può avere figli, se ne fa una ragione, però poi magari può optare di adottarlo, insomma. Almeno nella mia esperienza non ho visto dei casi di donne che non possono avere figli che si sono in qualche modo tolte la vita per così. Però per dire che considerando la situazione culturale del popolo ebreo, eccetera, questo ha fatto la differenza. Ma soprattutto la differenza l'ha fatta la Peninna, che metteva il dito nella piaga. Io posso immaginarlo quello che gli diceva: non sei buona neanche ad avere un figlio. E questo detto a una donna che ha una sensibilità come Anna, perché l'ha dimostrato che Anna aveva una sensibilità, aveva una spiritualità, e sentirsi angariata in quel modo deve essere stata, insomma, una bella sofferenza. Però noi sappiamo anche che molto spesso il Signore ci porta nel deserto per farci apprezzare di più l'acqua che Lui ci dà. Perché quando ci troviamo nel deserto e abbiamo bisogno d'acqua, e allora un bicchiere d'acqua uno l'apprezza. Infatti in tutto questo cantico esce fuori l'Eterno fa morire e fa vivere, l'Eterno fa impoverire ed arricchisce, rileva il misero dalla polvere egli veglierà sui passi dei suoi fedeli. Sono tutte considerazioni che probabilmente uno non affamato, distratto, non coglie tutte queste belle queste cose. L'Eterno ci affina molto spesso e lo dice in tanti punti della sua, in diversi punti della sua parola, che lui ci porta nel deserto proprio per in qualche modo per affinarci, perché lì diventiamo consapevoli che noi non c'è dovuto niente. Per noi è così facile che stasera andiamo a casa e ceniamo. E tuttavia c'è gente ancora oggi, c'è gente che ha questo problema, che molto probabilmente si deve arrangiare, o perlomeno deve far quadrare il pranzo con la cena. Sto parlando di noi in Occidente di meno, ma ci sono dei luoghi in Africa, nel Sahel, eccetera, insomma, noi li abbiamo visti alle volte per televisione, quei bambini dove si contano le ossa, e lì non c'è bisogno di domandare a un bambino di quelli: hai fame? Perché tu lo vedi, cioè, insomma, è facile, no? Capire che e allora il Signore molto spesso ci porta nel deserto, per far sì che poi accade quello che è accaduto anche ad Anna. Anna, quando erano diversi gli atteggiamenti, nel primo capitolo lei era andata dal Signore per espandere proprio il suo spirito, per trovare consolazione. E però quando ha pregato, Anna aprì la bocca e disse tutte queste parole nei confronti del Signore, si capiva che veniva da una scuola fatta, e quindi allora Anna avrebbe potuto pensare che tutto sommato il Signore è stato crudele con lei a far sì che gli avesse chiuso l'utero, diciamo, no? Perché proprio con lei, poi con lei che mostra tutta la sua fragilità davanti al Signore, e poi gli ha messo, come se non bastasse, gli ha messo una donna come Peninna a fianco a punzecchiarla. E magari chiunque lì avrebbe detto al posto di Anna: sei stato crudele con me, come pure l'avrebbe detto Naomi quando tornò dalla come ci ha detto ultimamente il caro Pietro. Però i frutti sono questi. Molto probabilmente Anna non avrebbe provato tutti questi appellativi per dipingere il Signore se non perché è venuta da quella scuola, diciamo, se non perché quell'esperienza gli ha portato un frutto che lei poi ha riconosciuto il frutto, l'ha riconosciuto e però ha visto le cose come stavano. Cioè lei, una donna come Peninna, gli ha detto: non, con tutta questa, non andate più nella vostra arroganza a punzecchiare il prossimo. In qualche modo gli ha detto così, ha riconosciuto che Peninna, come del resto anche Elcana, magari non ha fatto tutte le considerazioni che abbiamo fatto noi, però Elcana istintivamente amava di più Anna, perché Anna era più secondo il Signore, ma anche dal punto di vista degli uomini, se non vai a mettere davanti, a dare fastidio agli uomini del mondo, gli uomini del mondo ti riconoscono che magari sei una brava persona, se non gli metti proprio davanti indirettamente la malvagità con cui stanno agendo. Non so se mi sono spiegato, è un po' difficile usciamo dalle cose. Quindi praticamente, però Peninna era evidente poi il Signore alla fine a noi non spetta il giudizio, perché magari dal punto di vista lei avrebbe potuto darci una risposta ipotetica a dire ma che ne sai tu? Perché secondo te sopportare da un marito che ama di più l'altra mentre io gli ho dato dei figli ti pare una bella cosa? Cosa puoi sapere tu di quello che ho passato, che quello che passo io? Perché devo considerare tutti i giorni che Elcana ama più Anna e gli dà la dose doppia, perché probabilmente noi l'abbiamo letto questo, ma nella loro vita reale chissà con quanti segni Elcana ha fatto capire chiaramente che lui amava di più Anna. E nonostante questo, perché difatti a un certo punto praticamente Elcana per quando si sforzasse di dire a Anna non preoccuparti, perché magari un po' come praticamente la tristezza di Anna intanto non cessò nel vedere Elcana che era a pro suo, diciamo, no? Ma soprattutto lì era una situazione abbastanza che molto spesso ai tempi di oggi si risolve molto, tutto più facilmente, prendendo ognuno la sua strada, diciamo, no? Però, ecco, questo per dire che è lontano da noi a fare l'errore di condannare Peninna, perché il giudizio spetta al Signore, perché il Signore sta in alto e dall'alto le cose si vedono molto meglio. Noi vediamo, finché non troviamo un ostacolo riusciamo a vedere, ma dietro l'ostacolo non sappiamo quello che c'è. Dall'alto le cose si vedono meglio. Il Signore è fuori del tempo e molto probabilmente tutto questo per dire che teniamoci calmi con il giudizio e consideriamo le cose così come il Signore ce le fa vedere. Quindi a un certo punto Anna ha questo desiderio. La preghiera di Anna, che Eli vedeva solo il labiale, e poi prende una cosa per un'altra, perché pensava che era ubriaca. Semmai era ubriaca, era proprio ubriaca di sofferenza, di dolore, diciamo, no? E nel vederla mimare, diciamo, in quel modo le labbra, e quindi noi non sappiamo quello che diceva, ma abbiamo già detto che praticamente lo possiamo immaginare quello che diceva. Però a un certo punto dice che fa una richiesta al Signore, da quel punto lì in poi fa una richiesta al Signore. Di quello che lei ha detto in preghiera sappiamo solo questo, che lei a un certo punto fa una richiesta al Signore, dice: se tu mi dai un figlio maschio, io lo darò a te, lo dedicherò al tuo servizio, tutta la vita al tuo servizio. E dicevo, ci vuole del coraggio a fare una richiesta del genere, perché ci vuole proprio fede. Io penso che Anna, l'ho già detto, che era andata per consolarsi in qualche modo, e però il Signore in qualche modo l'ha spinta a chiedere di più, va bene? Il Signore ha fatto in modo che lei facesse questa richiesta, perché aveva dei suoi piani e perché questa cosa, così come si era messa, doveva avere uno scopo. Perché un'altra cosa che qui non dice è che questo prima Samuele, questo capitolo, molto probabilmente non solo questo capitolo, anche molti capitoli avanti, almeno fino a dove è vissuto Samuele, molto probabilmente sono stati scritti da Samuele stesso, quindi dal figlio, e quindi molto probabilmente con la madre si saranno parlati di queste cose, diciamo, no? Quindi la madre non le ha scritte Anna, certamente, sicuramente le avrà scritte Samuele, anche perché ho letto da qualche parte che quasi sicuramente sono state scritte da Samuele. E poi Samuele è stato in qualche modo educato presso Eli, è vero, però Samuele nei primi anni ha preso proprio l'indole di Anna, e quindi si può capire la spiritualità di Samuele che veniva da quella madre, diciamo, no? E questa spiritualità si vede chiaramente nel cantico di Anna, che parte proprio che è tutto un inno a quella che è agli attributi del Signore. Anche Davide nei suoi salmi molto spesso si perdeva in questi attributi, soprattutto se vediamo il Salmo, mi pare, 22. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, eccetera, eccetera. E parte proprio il primo attributo, che l'Eterno l'ha riempita di una forza vittoriosa. In realtà l'Eterno gli ha dato lo spirito, e lei è stata investita da uno spirito nuovo che non aveva mai conosciuto prima, e che da lì poi ha fatto tutto. E lì c'era già la concessione dell'Eterno. Cioè, a un certo punto è detto nella parola, io adesso non mi voglio perdere a trovarla, però è detto che dopo il discorso con Eli, Anna si alzò, mangiò, e il suo sembiante non fu più quello di prima, è detto nel capitolo prima. Significa che già allora è come se l'Eterno gli avesse parlato al suo cuore dicendogli: vai in pace, perché io ti ho esaudita, diciamo, no? E quindi l'Eterno gli ha dato questa forza vittoriosa. Quando si parla di forza vittoriosa, voglio fare una 10 minuti, una breve testimonianza. E per forza vittoriosa cosa si intende? Si dice poi spesso che un credente dice, uno fa la domanda a un credente e che dice: qual è stato il momento in cui tu hai accettato l'Eterno, no? E questo non è sempre vero per tutti i credenti, perché, per dire, nel caso mio ci sono state delle stagioni, diciamo, no? Nella mia vita ci sono state delle stagioni dove l'Eterno si è fatto conoscere, e poi andando avanti io ho acquisito sempre di più una sensibilità per cui ho imparato a riconoscerlo, e quindi non c'è stato un momento act, diciamo, no? All'improvviso che sono stato folgorato da questa luce, ma pian piano questo lumignolo che io vedevo diventava sempre più luminoso, sempre più, eccetera, fino a che oggi ha fatto sì che io ho investito praticamente la mia vita, ho fatto delle scelte per l'Eterno, per la sua grazia, non c'è niente di mio in questo, e che al Signore è piaciuto così. Dicevo, ci sono state delle stagioni nella mia vita. Adesso vi racconto come sono arrivato alla conversione. Quando ero più ragazzo, io ho fatto 3 volte la seconda media, sono stato bocciato 2 volte, e la terza volta, voi sapete, quella è un'età in cui ci si incomincia a cambiare pure, no? Quindi io, quando al terzo anno che entravo in classe, trovavo i bambini che venivano io mi vedevo più grosso, più grande. Vedevo poi, sempre nello stesso istituto, quelli che qualche anno prima stavano con me in classe, che stavano davanti. Era una mortificazione per me. Però io ero così assente, così, e queste cose ci facevo anche caso, ma non mi... ero proprio... poverino, ecco, mio padre era preoccupato per me. Tant'è vero che in una sera, in una festa a casa di parenti, noi avevamo un parente sacerdote, però faceva servizio in un istituto, dove si diventa preti, in un monastero comunque. E allora, parlando del caso mio padre con questo suo parente, questo qua gli disse: fai una cosa, mandalo da me al mio eccetera, che io proverò a seguirlo, cioè, forse anche cambiando un po' l'ambiente eccetera riusciamo a recuperarlo questo. E così la terza volta che io facevo la seconda media, andai a farlo in convento. E allora in convento era diverso che stare in famiglia, eccetera, perché ci si svegliava la mattina, che la prima cosa si andava in chiesa, si diceva la messa mattutina, poi c'era il pomeriggio del rosario, e poi c'erano, ogni volta che dovevi mangiare, c'era la preghiera. Insomma, c'erano diverse occasioni che dovevo stare che mi spingevano anche a fare qualche volta qualche riflessione. E mi colpì in un punto della lettura del Vangelo di Matteo, dove dice a Pietro: seguimi, io ti farò pescatore di uomini, dice a Pietro il Signore, no? Ti farò pescatore di uomini. Questa cosa mi rimbombava proprio nel cervello, e io sempre di più dicevo: voglio fare proprio questo, voglio diventare un pescatore di uomini, mi volevo far prete, cioè praticamente ero così influenzabile che mi volevo far prete. Però questa cosa qua dovette piacere al Signore, perché io ci credevo veramente, io volevo dare un indirizzo alla mia, era la prima volta che mi capitava di dare proprio un indirizzo alla mia vita, cioè di aver trovato una collocazione, uno spazio per me, che mi volevo far prete. E allora io mi ricordo che giocavamo a biliardino, eccetera, io non giocavo più a biliardino, ma coglievo quell'occasione dopo pranzo, eccetera, di starmene da solo e meditare su questa cosa di... E mi sentivo onorato di fare questa cosa, mi sentivo pieno proprio di questa cosa. E questo dovette avere un benefico proprio, fu come dello balsamo proprio sulla mia vita, perché cambiò molto la mia vita. Allora io mi preoccupavo di pomeriggio, nello studio dove stavamo tutti quanti i ragazzi, di studiare quello che c'era da studiare per il giorno dopo. Perché? Perché era normale, era giusto così. Cosa che io prima non ci avevo mai fatto caso a questa cosa. Ma soprattutto a questa cosa di aver trovato una via. Ti farò pescatore di uomini. E io meditavo su questo, e questo mi dava una forza, mi dava proprio una forza. E quando, anche poi quando giocavo a biliardino, lo giocavo bene, perché... Era cambiata proprio la. Per farvi un esempio, allora noi studiavamo anche il latino, la versione di latino, che era una delle cose più difficili. All'esame il professore, che era anche il membro interno della commissione, no? Questo era già in terza media, la professoressa si è espressa, io me lo ricordo ancora, in questo modo. Disse: allora Ferrillo si mette al centro, una volta che ha fatto la versione fa i bigliettini, li dà a fianco così, E quelli lì, prima di scrivere la versione, fanno a loro volta il bigliettino e lo danno a fianco, di modo che gli altri non stanno per molto tempo, devono avere il tempo di scrivere. Insomma, fece tutto un progetto dove io dovevo risolvere il problema della versione di latino. Questo per dire la considerazione che da che ero un ragazzo problematico, diciamo, io ero diventato un punto di riferimento. Poi l'equazione di secondo grado, la professoressa di matematica si espresse in questo modo. Quando vide che dopo aver spiegato per tanto tempo e nessuno aveva capito niente, si vedeva dagli sguardi, disse: vabbè, ho capito, quando andate a casa ve lo fate spiegare da Ferrillo. Cioè, capisci, indirettamente, questo per dire in effetti che io ero stato investito ero pieno di me. Mi ricordo quando presentavo dei compiti in classe, dei temi, allora lei dava un giudizio in generale prima per tutta la classe, poi magari poi per ognuno dicevo qualcosa, no? Allora lei disse: beh, in generale è andato un po' meglio questa volta. Soprattutto una cosa la devo dire, perché è inevitabile proprio. Ferrillo ha fatto proprio uno scrittore che scrive chissà da quanto tempo. Era un giorno particolare, così, no? Allora lei disse: guardate come scrive, guardate come parte. Al mattino il trillo argentino della sveglia mi riscosse dal sonno. Cioè, questo fatto del trillo argentino, cioè per lei chissà cosa poteva dire la sveglia al mattino, mi svegliò, eccetera. Invece no, il trillo argentino dà proprio l'idea della sveglia che suona, insomma, dicevo una cosa del genere. Io adesso lo sto dicendo, ho premesso prima la condizione di prima per farvi notare che era cambiato proprio molto la cosa, poi soprattutto come spirito. Io non mi sentivo più, perché è vero che non me ne importava più di tanto, perché non avevo la percezione della condizione brutta in cui mi trovavo. Però era anche vero che quando poi mi trovavo a che fare con qualcuno di loro, io mi sentivo un po' imbarazzato, diciamo, no? Soprattutto dei bambini piccoli, io ero già sviluppato, e insomma era una condizione non bella, non buona. Tutto questo per dire che quando Anna dice: l'Eterno mi ha dato una forza vittoriosa, io quella forza l'ho avuta in quel periodo. Quando ho finito la terza media, perché il progetto era questo, io non mi dovevo fare prete, era un'idea che era venuta dopo, perché volevo diventare pescatore di uomini, quindi io mi volevo far prete. Ma il progetto iniziale era quello di, dopo la terza media, me ne sarei. Però il prete, disse: tu non dire mai che non ti vuoi fare prete, perché qui ci sono solo ragazzini che hanno la vocazione e che devono diventare preti. Quindi tu non dire mai che non. E poi te ne vai dopo la terza media e finisce lì. Quando poi è finita questa cosa, la terza media, sono bastati 15 giorni che ero tornato a casa e mi ero un po' dimenticato di questa cosa, ma quell'esperienza lì io l'ho fatta, cioè è stata quell'esperienza lì, io l'ho fatta. E se devo essere sincero, proprio io non sono mai stato vincente, ma non sono mai stato così vincente come in quel periodo, quando a governare la mia vita era questo fatto che io sarei diventato pescatore di uomini, di questa collocazione, diciamo, di questo spazio che mi ero creato. No, io non sono mai stato così, non sono mai stato più così geniale, come lo vogliamo chiamare, vincente. E questo per dire la forza vittoriosa di Anna è proprio questa qua. Cioè Anna, quando parla di Peninna, ne parla proprio dall'alto, non da pari a pari, ma ne parla dall'alto. Se sono fortunato trovo il punto, dice: l'arco dei potenti è spezzato, mentre quelli che vacillano sono cinti di forza. Il Signore guarda gli umili, i semplici, non quelli che si sentono capaci, falliscono. Ecco, questo punto qua. Quelli che erano satolli si allogano per avere del pane, e quelli che pativano la fame non la patiscono più. Perfino la sterile partorisce 7 volte, mentre quella che aveva molti figli diventa fiacca. Cioè lei non dice neanche che il Signore l'ha liberata dall'angherie di Peninna, ma generalizza, cioè passa proprio in alto, gli passa sopra, diciamo, no? E non so se avete capito il discorso che facevo sulla forza vittoriosa in cui ero stato investito, no? Ritornando al fatto di come sono diventato credente, e che nelle stagioni poi successive della mia vita questa cosa è diventata il Signore, come se non l'avesse dimenticata quella promessa che ci siamo fatti in quel periodo lì. Ci siamo fatti una promessa, io e il Signore, che io volevo essere pescatore di uomini perché volevo stare al suo servizio. Il Signore non l'ha dimenticata più. Mi ha portato per varie stagioni a fare anche delle brutte esperienze, degli insuccessi, perché poi sono subito dopo, tanto per cronaca, il primo anno di liceo io fui bocciato un'altra volta, cioè io ritornai di nuovo quasi nella condizione di prima. Poi ci sono state altre stagioni, ho avuto un sacco di problemi con il lavoro, però ecco, quella cosa lì è stata significativa per me, perché quasi come il Signore, da allora come se mi avesse cominciato proprio a corteggiare, a dire: tu ti sei dimenticato di quella cosa, mi hai dimenticato facilmente, ma io sono stato bene con te in quella condizione. Il Signore, come se dicesse il Signore, io sono stato bene con te in quella condizione lì, tu sei stato bene con me perché io ti portavo così. Te lo ricordo, non lo puoi negare, perché così come lo sto dicendo a voi questa cosa, io allora ero così, ero vincente. Cioè è uno come me che faceva la versione di latino, io poi dopo al primo liceo la stessa versione, non ci capivo più niente, cioè era evidente che c'era una forza che agiva, che non era la mia forza, ma era la sua. Io oggi sono credente perché ho dei paletti che durante queste varie stagioni sono stati messi, molti, molti negativi, ma quello lì era un paletto proprio come che da allora io capisco un sacco di cose. Riesco a capire anche questa forza vittoriosa di Anna. Sono le 10 passate e vabbè, poi ci sarebbero altre considerazioni, ma mi fermo qua perché l'essenziale penso di averlo detto, e penso di non avervi annoiato con questa mia testimonianza non proprio diciamo bellissima, ecco, cioè, per certi versi bella, ma in un contesto abbastanza burrascoso. Ecco, che il Signore sia benedetto. Amen.